Media Club.
Bentornati al Siria Club, puntata del giovedì e puntata da giorno del giudizio. Scherzo ovviamente, ma come ogni settimana la puntata del giovedì, oltre al fuoriserie di Alessia, è invasa dalle mie opinioni personalissime e soggettivissime sulla settimana seriale che ho appena trascorso. E diciamo che questa settimana ci facciamo due risate, ma scopriremo tutto dopo. Vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di unirvi al Siria Club, il gruppo su Facebook di telefoni noti in cui commentare liberamente tutte le serie che state vedendo. E in più c'è la fanpage, ovviamente. Vi ricordo gli appuntamenti bisettimanali ogni lunedì e venerdì su radiofonica.com alle 15.15 e 19.30. Ma prima di lasciare lo spazio al fuoriserie di questa settimana, volevo darvi una chicca di cui ringrazio Alice Ruby per averla segnalata nel gruppo del Siria Club. Avete presente questa canzone?
Dominique et Nicanica s'en allaient tout simplement au Dieu, pauvre chantant.
Beh, per chi segue American Horror Story la domanda è superflua. È la canzoncina che accompagna i malati nel loro ingresso nella sala ricreativa o sala comune dal titolo Dominique. Ebbene, il blog sistematotale.com ci racconta la storia di questa canzone. Dominique fu il primo e unico successo di Jeanine Dekkers, meglio conosciuta come Suor Luc Gabriel o Suor Sorriso, ed era dedicata a San Domenico, il Dominique del titolo. Pensate che negli States divenne la prima interprete femminile con un album e un singolo al primo posto in classifica. A quel punto il successo era rassicurato. Il 6 gennaio del 64, superate le resistenze della madre superiora grazie al vescovo, cantò in diretta dal suo convento all'Ed Sullivan Show, e l'anno dopo uscì il film The Singing Nun, che raccontava la sua storia. A quel punto lasciò il convento per intraprendere la carriera musicale, ma il suo album del 67 fu un vero flop. Successivamente, insieme alla compagna, la sua compagna, un'altra ex suora, Anne Packer, Jeanine creò una scuola in Belgio, sua patria natale, per bambini autistici, ma venne chiusa perché in pratica il governo voleva le tasse sui proventi del disco, che in realtà andarono tutti quanti al governo. Quindi, povera in canna per sanare questi debiti, nell'85, insieme alla sua compagna Ann Packer, fecero un doppio suicidio. Insomma, una vera e propria storia degna di American Horror Story. E se non vi basta, eccovi un'altra ragione di terrore per cui questa è una canzone ideale per quel contesto: la versione italiana di Dominique cantata da Orietta Berti.
Dominique che con la sua semplicità lavora in povertà, va dovunque col suo amor per parlare del Signore, per parlare del Signore.
Ciao Riccardo, ciao a tutti gli amici del Serial Club. La puntata di oggi di Fuori Serie è una puntata dettata un po' dalla esasperazione, e al centro del mirino c'è Shonda Rhimes, che, per chi non lo sapesse, è tra le altre cose la mamma di Grey's Anatomy e Private Practice. Certo, mi direte, è anche la mamma di Scandal, solo che Scandal è una serie un po' strana perché divide completamente in due il pubblico seriale. C'è chi lo considera un capolavoro e c'è chi invece, come me, lo considera un flop totale. Quindi sorpassiamo la questione Scandal e parliamo delle altre due serie che invece ho sempre seguito e continuo a seguire. C'è da dire che da un po' di tempo a questa parte, tutta questa nuova stagione, ma già verso la fine della vecchia stagione, Shonda Rhimes sembra aver abbracciato la linea della più totale depressione. Shonda, cosa ti è successo? Ok, la vita è brutta, triste, imprevista, ce l'hai detto in tutti i modi possibili e immaginabili e l'abbiamo capito. Però vedere una puntata di una di queste due serie ultimamente sembra di ascoltare un CD di Masini, che poi, lo dico e non lo nego, a me Masini non è che non mi piaccia, anzi una, due o tre canzoni sono anche carine. Però un intero CD non si può ascoltare, finisce che ti chiudi in camera e ti mangi vagonate di gelato, di cioccolato, di muffin per tirarti sul morale. Insomma, Shonda, qual è il motivo? Cioè, l'apice è stato toccato questa settimana, scusate, faccio uno spoiler su Grey's Anatomy, con quel finale assurdo di puntata che vede la morte del nuovo amico di Cristina, questo vecchio dottor Thomas, che tra l'altro muore in un modo assurdo, mentre sta operando in sala operatoria con tutti gli strumenti da lavoro in mano e mentre stava tra l'altro insegnando alla sua nuova adepta alcune regole di vita. cioè, ma ne avevamo bisogno, cioè, assolutamente no. Anche perché arriviamo da una carrellata di morti che si fanno fatica a digerire. Ok, io capisco tutto. Capisco che la morte di Lexi era diventata necessaria. Lexi era insopportabile con quella parlantina veloce e quelle paranoie che facevano molto Gilmore Girls, ma lei non era una delle Gilmore. Ok, anche, vada, gliela passiamo la morte del dottor Bollone, Mark Sloan, anche se qui ho storto un po' il naso, intanto perché Mark Sloan era un bel vedere. Poi era un personaggio che aveva sempre avuto un suo perché, anche se va riconosciuto che alla fine era diventato un po' lagnoso, un po' insulso in quel suo ruolo da paparino e da fidanzatino. Va bene, due morti, però adesso basta. E invece no, sia nella serie madre che nello spin-off, qui andiamo avanti con questa linea. L'apice è stato toccato, credo, con la morte del bambino di Amelia, stiamo parlando quindi di Private Practice, alla fine della scorsa stagione. Nasce questo bambino senza cervello, lei decide di donare gli organi in una puntata strappalacrime. Io ho iniziato a piangere dall'inizio alla fine e alla fine mi sono chiesta, ma perché devo vedere una serie se mi fa questo effetto? Questa stagione è iniziata ancora peggio, la morte di Pete imprevista, le ripercussioni della morte di Mark su Eddie, insomma, cioè Shonda, che cosa hai in testa, che cosa hai in programma? Cioè, noi l'abbiamo capito che prima o poi è quella la direzione, tutti muoiono, cioè l'hai ripetuto fino allo sfinimento. Però se non fosse che siamo così amareggiati, così indiavolati, forse la prenderemmo a sorridere e ti risponderemmo come aveva fatto Troisi in Non ci resta che piangere. Ricordati che devi morire, ricordati che devi morire, gli dice la Savonarola. E lui si, momo segno, però noi adesso non ce la facciamo più. Come ripeto spesso uno dei miei slogan, è mo basta. Alla prossima settimana.
Eccoci col pagellone della settimana, un pagellone tutto da ridere, perché questa settimana è il momento di fare il punto della situazione sulle sitcom attualmente in onda sui canali americani, anche se sitcom è un po' riduttivo, diciamo sulle comedy, perché spesso, poverine, questo genere è un po' considerato di minore importanza, eppure quei 20 minuti riempiono molti buchi e soprattutto strappano quattro risate. Parto da due episodi appena visti, freschi freschi, che mi hanno decisamente fatto ridere. Ho riso come non ridevo da molto tempo con l'ultima puntata di New Girl. La situazione è semplice, Jess è stata licenziata da poco e deve essere spronata a cercare lavoro, Nick che è perennemente arrabbiato, c'è poi un superlativo Schmidt e un Winston in crisi premestruale da empatia. Ok, questo è un po' la situazione classica, ma la scelta di far incontrare Nick con una sorta di santone orientale in pantofole e tuta che lo porta a rilassarsi dentro una piscina mentre una signora suona un piffero e vedere Nick che poi rifà dentro la piscina la stessa cosa con Jess e poi Winston è assolutamente da applausi. Sono delle scene che molto situazionistiche ma che fanno veramente veramente ridere, cioè io ho riso come un bambino. E poi c'è una stupenda Carla Gugino in quest'ultima puntata, reduce da Political Animals, nelle vesti del boss del Nord America di Schmidt, perché possiede tutto il Nord America, come dice Schmidt, che fa firmare al nostro Schmidt una sorta di contratto da schiavo sessuale, ma in realtà una volta che Schmidt ha firmato poi non sa nemmeno come farlo, è più un ruolo, un personaggio che in realtà la sua vera natura. Farvi trasmettere una delle scene da ridere è abbastanza difficile, abbastanza impossibile. Vi invito a guardare New Girl, e in particolare quest'ultimo episodio, perché io, finita la puntata, ho riso per i successivi due minuti come un pazzo. Non so i miei vicini cosa possano aver pensato. Voto a questo inizio di stagione di New Girl 8 pieno, assolutamente. Altra risata di giornata di ieri con Happy Endix, una serie troppo sottovalutata ma che da ormai tre stagioni fa letteralmente spaccare, perché sono surreali, le loro situazioni sono ai limiti dell'improbabile e soprattutto piene di citazioni media televisive. Un esempio, ci sono Dave e Jane che stanno parlando tra loro e Brad e Penny in un altro punto della casa stanno anche loro parlando. Dave guarda Jane e le fa: ma di cosa stanno parlando? E Jane: ma oggi hanno una loro storia. Ecco, a buon intenditore poche parole. E poi ci sono Max e Brad, superlativi animatori di Brad Mitzvah, scusate, di Bar Mitzvah, che lanciano battute su battute. Insomma, meritano anche loro un bell'otto. Sempre sull'attualità è The New Normal, che nell'ultima puntata, tra l'altro, attenzione, che è ufficialmente numerata come ottava, ma che in realtà è la nona, in quanto l'ottava è saltata a causa Sandy e sarà recuperata nel periodo di Natale come episodio speciale. Insomma, questa settimana, sotto la lente di Murphy, ci finiscono i social network e la creazione di fenomeni attraverso i social media, con la nonna che dalla lingua tagliente diventa una star di Twitter. Un po' buonista la risoluzione, ma nell'analisi ci sta, e anche alcune battute sono molto divertenti, soprattutto la bambina che, una volta che decidono di fare un periodo di astinenza dall'elettricità, si presenta come vestita da padre pellegrino con la candela e la cuffia in testa. È una buona serie, non eccellente, ma tra il 6 e il 7 ci sta tutto. 7 abbondante invece per Go On, è forse la migliore di quest'anno. Un pausa da un po', ma Matthew Perry ha forse trovato la sua giusta dimensione. Di un'altra categoria sono Modern Family e Big Bang Theory, in ottima forma e con stagioni che sono ripartite da grande, 8 pieno per entrambi. Inizia a soffrire invece, a mio avviso, Two Broke Girls. La storia è quella, l'abbiamo capita, manca forse però qualche guizzo o una svolta narrativa che possa un po' movimentare la situazione. Fanno ridere Max e Catherine, su quello non c'è dubbio, ma la formula sta diventando un po' ripetitiva. Chi deve assolutamente mettere un punto a tutta la situazione è How I Met Your Mother. Anche nell'ultima puntata, oltre alla trovata di Ted e gli altri architetti che giocano a basket e il modo con cui Ted trova l'unico canestro della puntata, fa ridere, ma non, diciamo, non è quella svolta creativa, è solamente una situazione. Insomma, è il momento di dire basta. Continua nel suo essere molto ma molto vecchio stampo Mike e Molly. Ogni settimana fa 10 milioni, ma senza infamia e senza lode. È rassicurante, non ti aspetti chissà che, i personaggi sono quelli. Insomma, potrebbero andare avanti per i prossimi 10 anni, riuscendo sempre a strapparti una risata e a fare altri ascolti, è un po' l'usato sicuro. Partner, che invece sta soffrendo molto negli ascolti, è la nuova serie CBS. È banalotta, non c'è che dire. Gli sceneggiatori di Will and Grace sono rimasti ormai a 10 anni fa, ma la battuta di 2 settimane fa di Brandon Root, che ha fatto Superman, che inforca gli occhiali e l'altro gli fa non ti riconosco più, fa ridere, però è un qualcosa di altro rispetto alla natura della serie. Vera sorpresa tra le novità è The Neighbors, surreale e abbastanza demenziale, ma vedere gli alieni alle prese con situazioni umane fa ridere, decisamente vive. Innovativa abbastanza, un 7 se lo merita tutto. Anche Ben & Kate non è poi così malaccio nel passare delle puntate, ma personalmente credo gli manchi quel guizzo in più per renderla un cult, un po' come la nonnina di Raising Hope o Jess di New Girl. Gli manca un vero caratterista, forse, un 6 più per la voglia. Insufficienza per The Mindy Project, semplicemente perché fuori tempo, sembra di un'altra epoca. Piccola curiosità, infine, nel mondo comedy su Apple Knight, che per rinnovare una sua formula che sta diventando un po' bollita si trasforma e, finito questo ciclo di 12 puntate, va in pausa per risorgere come comedy multicamera girata in studio con il pubblico per sfruttare le potenzialità degli attori, molti usciti dal Saturday Night Live e quindi che stanno molto a interagire con il pubblico. In tutto questo, un appello a Ridateci Community, please.
Serial Club.